Atariteca ha un nuovo sito, www.ataritecapodcast.it.
C'è un preciso momento in cui capisci che anche quando indossi la tua camicia di flanella preferita, non entri automaticamente in possesso dello Skywalker Ranch, né acquisti alcun titolo per poter pontificare sullo stato del cinema di fantascienza oggi. Non che per me sia un dramma, eh? Non è stata la perdita dell'innocenza o la consapevolezza della maturità. Diavolo, probabilmente il giorno dopo, grazie a eBay e alla consulenza di un membro del gruppo Telegram di Atariteca, mi sono comprato un videogioco nuovo su Steam. E bella lì, la mia vita non è cambiata granché. Però, ecco, c'è un momento in cui realizzi che non potrai mai capire fino in fondo come una software house come LucasArts sia riuscita ad innovare e allo stesso tempo stravolgere il mondo dei videogiochi. Neanche se ti chiamassi George Lucas ci riusciresti. Neanche se indossassi sempre la tua camicia di flanella preferita. Per Domenico Misciagna quel momento non è ancora arrivato. Vabbè, per lui è anche facile. È una specie di supereroe sotto copertura. Di giorno ha un'identità normale, quella di Domenico Misciagna, 46 anni, una laurea in lingue e letterature straniere, con una tesi in sociolinguistica dedicata ai videogiochi. E il suo cuore batte per il cinema, nello specifico per l'animazione. Fa parte della redazione di Coming Soon TV dal 2006 e dal 2014 è giornalista pubblicista. Addirittura nel 2015 ha pubblicato un manuale di storia del cinema dedicato all'animazione Disney e Pixar, dal titolo La stirpe di Topolino. Quando cala la notte, però, Domenico Misciagna si cambia d'abito, Indossa il suo costume e dilaga sulle autostrade informatiche come amministratore e tenutario del sito lucasdelirium.it, unico faro illuminante sulla produzione di Lucasfilm Games / LucasArts in Italia. Continuamente aggiornato, e foriero di contenuti originali introvabili altrove. Ok, Domenico non ha nessun superpotere, va bene. Non vola, non si teletrasporta, non ha la superforza, ma ha tutto quello che serve per essere un eroe di Atariteca Podcast. Soprattutto quando l'argomento in questione è Full Throttle, il bellissimo gioco di avventura datato 1995. Per cui, Ataritecari, prima di gustarci le dolci parole di Misciagna, che vi ricordo è già stato ospite qui in Atariteca con la puntata numero 40 dedicata a The Dig, vi consiglio di pulire i vostri carburatori nel gruppo Telegram di Atariteca Podcast, dove potrete stringere contatti con il meccanico, ovvero il sottoscritto. Vi rammento che l'officina di Atariteca Podcast è sostenuta dalle offerte degli ascoltatori tramite l'offerta di un caffè al sito www.ataritecapodcast.it. E a questo proposito ringrazio il biker Massimo Belardi per i suoi caffè. E vi propongo di entrare a far parte della banda di bikers della Lega dei Videogiochi, i cui link potrete trovare in descrizione. E adesso cediamo la parola al buon Misciagna. Partiamo a tutto gas!
Gaming che ti rendono giovane!
Bentornati a Ataritecari, benvenuti a questa puntata dedicata a motociclisti, risse ed impennate. Oggi abbiamo un grande ritorno, un ospite ricorrente, un personaggio già apparso su queste frequenze con la splendida puntata numero 40, quella dedicata a The Dig, ricordate? vi dico solo una cosa: lucasdelirium.it. Pensate, lui ha detto che veniva a farsi intervistare in Atariteca gratis, senza obblighi. Avrei dovuto saperlo che le cose non sono mai così semplici. Sì, quando penso a Domenico Misciagna mi vengono in mente solo due cose: asfalto e guai. Benvenuto, Domenico.
Grazie, una presentazione proprio esplosiva. Spero di non garantire asfalto e guai, ma informazioni a quintali.
Sì. Su un gioco che tra l'altro abbiamo nel cuore entrambi e che almeno per me è stato un pezzo della mia gioventù, perché la sua colonna sonora ha suonato sulla mia Due Cavalli, sull'autoradio della mia Due Cavalli, per molto tempo, sai, me l'ero riversata su cassetta, pensa un po'.
Ma è pericoloso poi per i limiti di velocità, perché se sei ispirato dalla colonna sonora di Full Throttle, certo, la Due Cavalli forse non...
No, quella più di 90 si cominciava a smontare sulla tua strada dopo i 90.
Quindi... È lo spirito che conta, è lo spirito sì. Che conta.
Abbiamo questo videogioco che è, diciamo, la prima creazione totalmente indipendente di Tim Schafer, che è un personaggio che io e te adoriamo, insomma, alla fine.
Esatto. Possiamo anche cominciare raccontando un po' come nasce questo gioco, proprio perché come nasce il primo assolo di Tim Schafer. Tim Schafer aveva appena finito Day of the Tentacle con Dave Grossman, il suo caro amico. Lo ricordo sempre questo, che Day of the Tentacle è un gioco ex aequo di Tim Schafer e di Dave Grossman, sì. Perché molto spesso si tende a attribuirlo soltanto a Schafer, invece non è proprio così. Dopo che hanno finito Day of the Tentacle, Grossman decide che non se la sente tanto di lavorare da capo progetto. Invece Schafer ci ha preso gusto, e come che ci ha preso gusto, allora butta giù un po' di idee per la dirigenza. Ci sta un possibile sequel ulteriore di Monkey Island, un possibile sequel ulteriore di Maniac Mansion, vabbè, questo è giusto perché doveva farli, no?
Certo.
E poi butta giù altre idee, una che riguarda il giorno dei morti messicano, che diventerà qualcosa più avanti, ma va bene. E poi un gioco sui biker. Perché lui propone questa idea sui biker? Perché una sua amica ha vissuto per un po' di tempo con una comunità di motociclisti con i chopper belli pesanti, no? E gli ha raccontato tutta una serie di storie pazzesche. Ha detto: ma questi sono un mondo a parte, sono una religione quasi, cioè,
sono Sons of Anarchy questi.
Bravo, esatto. Quindi si è così ispirato che ha detto: vabbè, questa è una proposta. La dirigenza lo prende subito in parola, che dice: ah, vai, questo qua, perché siccome c'era sempre questo problema che la Sierra vendeva più della Lucas, dice: magari proviamo a cambiare un po', invece di fare sempre questi protagonisti nerd, un po' delicati, un po' sfigati, un po' furbetti, tipo Guybrush, facciamo un duro. Cioè, facciamo veramente, visto che questa è una storia che può avere dei duri, facciamo una storia su un duro, su uno fico proprio che mena, sì. No? Allora lui si butta da solo, perché appunto Grossman non è più della partita, anche se in realtà Grossman, va detto, partecipa a Full Throttle. Scrive la canzone che uno dei personaggi canticchia mentre si sta tirando sulla patta dei pantaloni questa una chicca, e poi collabora anche alla programmazione del gioco, però non se la sente di essere coautore del progetto, perché non è roba sua, quindi alla fine Schafer fa tutto lui. Diciamo un po' di cosa tratta Full Throttle, perché magari essendo meno famoso di cose come Monkey Island non è così immediato saperlo.
Domenico, però ecco, ti volevo chiedere una cosa, è una domanda che ti rivolgo, ovviamente io sono profano. Avevo letto in giro che in quel periodo lì a LucasArts, scusami, era nata l'esigenza di fare un videogioco su un personaggio al quale i videogiocatori potessero veramente ispirarsi, perché Guybrush Threepwood e Bernard Bernoulli sì, erano ganzi, erano simpatici, però non erano esattamente il modello che un, diciamo, un teenager, giovane voleva diventare. Invece Ben era tanta roba,
Certamente, ma infatti questo discorso che dicevo per la questione delle vendite, perché in effetti tu, cioè, specialmente nella concezione più antica del videogioco, insomma, diciamo, il protagonista, che il protagonista fosse un duro che risolveva la situazione, ci stava solo che diciamo era un po' un tabù per le avventure grafiche, perché tu l'avventura grafica è un genere più cerebrale, quindi con un genere più cerebrale come fai a imporre un personaggio che invece mena? E questo è un elemento affascinante di questo gioco, perché ci prova e fa un lavoro un po' particolare, che è originale per quel motivo. Quindi sì, assolutamente c'era questa necessità di fare una cosa più...
Dicevano Bernard Bernoulli troverebbe il modo di aprire la porta, Ben la sfonderebbe con un calcio.
Bravo, esatto, anzi, visto che lo stai introducendo, io a questo punto parlerei proprio dello spirito del game design del gioco.
Sì, 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 sì.
Perché Schaefer qua fa una cosa piuttosto originale, cioè che crea, studia un'interazione che si adatti molto al narrato, alla narrazione del gioco, del personaggio, del suo mondo. Basti pensare che fa debuttare qui un'interfaccia che è completamente diversa dal solito, che è un'interfaccia che poi è stata parecchio imitata, fu ripresa anche in Monkey Island 3, incluso Monkey Island, che è una specie di interfaccia radiale a scomparsa che appare accanto al cursore, lo sostituisce, no? E in cui poi all'interno puoi cliccare su occhi, bocca, mano. E nel caso specifico puoi cliccare sul calcio. Questa è la cosa interessante,
bello,
qui.
Bellissimo.
Perché appunto lui diceva ho inserito un comando fisso che riflettesse la personalità del protagonista, che è uno che di poche parole, quindi doveva avere un comando specifico. Questa è una bellissima idea, perché molto spesso, adesso una divagazione molto veloce, molto spesso le avventure grafiche si adagiano un po' su un atteggiamento, su un'impostazione di game design un po' derivativa, no? Quando invece potenzialmente tu potresti adattare l'interfaccia a qualche aspetto specifico del personaggio o del mondo di gioco, non lo si fa abbastanza. Questa è una cosa molto interessante, secondo me, che fa Schaefer qui, e che in realtà deriva poi dall'esperimento estremo che fu fatto all'epoca per Loom da Brian Moriarty, dove addirittura tu interagivi manco con i verbi, manco con le azioni, ma con una bacchetta magica che emetteva note. Però voglio dire, era nel loro DNA fare questo tipo di sperimentazione, e Schaefer qui la riprende. Quindi altro che il classico di Deus Tentacle con i verbi sotto, cioè qua proprio lui parte per la tangente, dice vabbè, facciamo una cosa veramente particolare, costruiamo l'interazione su questo personaggio, che poi chi è alla fine? È il capo di questi Polecat.
Le puzzole.
queste, perché c'erano tutti i nomi poi di animali nel gioco. E questa banda di biker che vive in un futuro prossimo, non proprio post-apocalittico. Schaefer ha sempre sottolineato: non era mai mia intenzione fare un futuro apocalittico in Full Throttle, anche se lo può sembrare, perché magari la direzione artistica è un po' cupa, no? Però in realtà non lo è.
È rugginosa, hai visto? Polverosa. Poi anche gli scenari sono quelli proprio tipici da Mad Max, proprio. Si muovono
nel
deserto.
Esatto, bravo. Infatti, tra l'altro, la storia, visto che l'hai citato, è proprio una fusione di Mad Max, cioè dell'atmosfera di Mad Max, che già di per sé non è, appunto, è una scelta che si allontana molto dall'ispirazione delle vecchie avventure grafiche classiche, perché prendere Mad Max e infilare un'avventura grafica è già una cosa abbastanza strana. Un po' contaminato, perché poi Schaefer comincia già a contaminare qui, come poi farà in seguito in Grim Fandango in maniera ancora più folle, contamina vari generi, e qui prende Mad Max e ci mette un po' Yojimbo di Kurosawa, e quindi va alla ricerca di questi personaggi, sai, questo personaggio di poche parole, che poi, se vogliamo, è anche un po' alla Clint Eastwood, perché poi tutto torna, perché se poi tu ripensi al fatto che Per un pugno di dollari era il remake non dichiarato, e Sergio Leone pagò pure i diritti poi alla fine a Kurosawa della Sfida dei Samurai, quindi tutto un po' torna su questa caratterizzazione del personaggio che parla poco. Sì. Parla poco ed è duro. Comunque questo duro è a capo di questa band di biker, i Polecat, che si trova invischiata in un passaggio di poteri della più famosa azienda produttrice di chopper in questo mondo, che è la Corley Motors, di questo anziano simpatico che si chiama Malcolm Corley.
Malcolm,
esatto, che sta morendo e sta per essere sostituito dal suo vice, che è uno stronzone allucinante, che si chiama Adrian Ripburger, che vorrebbe convertire l'intera azienda alla produzione di
comunque.
Minivan,
esatto.
E ricordiamo che è più stupido della polvere, Rip Burger.
Esatto, rimane più stupido della polvere fino alla fine, Rip Burger. E quindi vuole cercare, adesso non svegliamo troppo, però diciamo la gang di Ben si trova invischiata in questo passaggio di poteri che però rischia di mettere a repentaglio l'intera religione su cui loro si basano, su cui si basava anche Malcolm Corley, cioè la religione delle motorazze, delle moto, quelle proprio potenti, chopper, sì. No? Perché sì. In questo futuro c'è questa cosa triste, simbolica, metaforica, ma bellissima secondo me, che le auto invece, e quindi anche i famigerati furgoncini che la Corley Motors dovrebbe produrre, vanno a cuscinetto d'aria, quindi non toccano l'asfalto, quindi non è accettabile questa cosa. E c'è questo personaggio che poi Ben incontra in queste situazioni in cui si trova, che sono molto nere, attenzione, perché è un gioco che all'improvviso diventa nero, non è più un gioco dichiaratamente, spudoratamente da ride, non è più assolutamente quella l'impostazione. C'è black humor, c'è l'humor nero, sì, quello sì, però non c'è la demenzialità classica che la gente si aspettava dalla Lucas. E, dicevo, incontra nelle sue peregrinazioni Ben Maureen, questa ragazza della quale io ho preso il posto nella tua introduzione,
sì, l'intro.
Prima. E quindi... questa ragazza che ha un legame poi con la vicenda principale, e c'è questa atmosfera, questa specie di tono un po' noir distaccato, molto bello. Ecco, questo secondo me, io lo dico, è molto, molto bello secondo me, perché qui nascono diverse caratteristiche di Schaefer che lui ha mantenuto anche adesso alla Double Fine, che continui a trovare sempre quelle. Prima di tutto il fatto che l'umorismo di Tim Schafer non si basa, questo è il primo gioco veramente tutto suo, ripeto, sì. Perché Devil Tentacle era 50-50, quindi conta fino a un certo punto, quello era per rompere il ghiaccio. E invece Full Throttle si vede proprio questo, che quando ti fa ridere, non ti fa ridere tanto perché c'è la battuta, sì, a volte la battuta c'è, per carità, più che altro lui scrive storie tendenzialmente serie, cioè che almeno per i suoi protagonisti sono storie serie, cioè i suoi protagonisti hanno problemi seri, effettivi.
Sì, sì, la prendono veramente sul serio.
Solo che la prendono sul serio in un contesto che è surreale e visionario. Quindi il contrasto tra queste due cose ti fa nascere l'umorismo, l'ironia consapevole anche su cui lui gioca, però non è cabarettismo, questo no. Ci tengo a sottolineare che Schafer non scrive così, qui proprio nasce proprio questa impostazione di Tim Schafer molto
particolare. Qui bisogna inventarsi un elogismo per lui, proprio l'umorismo schaferiano bisogna proprio dargli, perché esatto. È proprio tipico di lui,
è proprio bello e particolare, si mantiene fino ad oggi anche questo. Fino ad oggi mantiene questa impostazione, forse un pochino più serio del solito, ma comunque mantiene questa impostazione, ma mantiene anche il fatto stesso che esista la Double Fine oggi, poggia le sue basi nella maniera in cui a partire da Full Throttle Schafer comincia a lavorare. Cioè Schafer è uno, hanno una caratteristica i suoi giochi, in Full Throttle noi lo vediamo per la prima volta, se tu noti nei suoi giochi tu hai sempre la sensazione che ci sia una perfetta sintonia tra grafica, sonoro, game design, sceneggiatura, voci, cioè tutti gli aspetti sono molto coerenti tra di loro, c'è cioè una specie di costruzione coerente nelle cose che fa, che deriva dallo spronare i collaboratori, cioè il grafico, il musicista, eccetera eccetera, a esplorare quello che stanno facendo tutti insieme. Cioè non è che semplicemente quest'idea che il grafico e il musicista e il sound designer obbediscano a quello di cui tu hai bisogno.
Team building, quindi, all'interno.
Enormemente, tant'è vero che se guardate i titoli di coda di Full Throttle c'è scritto additional design by, cioè design aggiuntivo, e sono elencati tutti i capi reparto del gioco, cioè il grafico. Perché è così, perché lui chiaramente lascia che il gioco, anche uno dei motivi per cui poi alla fine spesso finisce in ritardo i giochi, anche questa è la prima volta in che finì un gioco in ritardo, tra parentesi, purtroppo, guarda caso, perché chiaramente lasci che un po' nasca questa esperienza. E allora, io vorrei fare un discorso, perché io, quando abbiamo discusso della scaletta su questa puntata, io ti avevo detto che avrei parlato dei contenuti del gioco e dell'aspetto tecnico.
Certo.
In realtà ho commesso un errore, sai perché? Perché non sono veramente scindibili. Cioè, è una delle cose più interessanti di questo gioco è proprio che a livello tecnico è una roba per il 1995, pazzesca. Ora, io non so come spiegare a chi non c'era nel 95 il rumore che fecero le mascelle nostre che caddero sulle scrivanie durante l'introduzione, perché, era veramente uno spartiacque. Ecco, se tu vedi i giochi che escono nel 95, visto che abbiamo parlato di The Dig la volta scorsa, capisci subito quale dei due era nato anche per una versione floppy da installare sull'hard disk e quale dei due invece nasce esattamente, precisamente come gioco solo per CD-ROM. Lo capisci istantaneamente che è Full Throttle, non The Dig, perché The Dig, che come usa il CD-ROM tendenzialmente, per il doppiaggio e per le sequenze che partono, no? Ogni tanto, che è una maniera un po' classica, diciamo così, che è una maniera tipica di utilizzare i CD-ROM all'epoca, no? Quando si sta ancora capendo come utilizzarlo. Ecco, tu non potresti mai fare questo ragionamento con Full Throttle. Perché? Perché Full Throttle ha un approccio di design che è inscindibile dall'approccio coreografico dell'esperienza, cioè nell'immagine, del suono, che è estremamente vario e mette in secondo piano la profondità del game design, se il game design non serve questa esperienza globale, cioè di interazione, di risultato istantaneo che tu vedi a video della tua interazione. Ci sono, se tu vedi nel gioco, anche se tu hai l'interfaccia classica, no? Perché tu c'hai tutto sommato anche non classica nell'impostazione layout che ho già descritto, ma dico classica nella sostanza, perché in teoria comunque c'hai i comandi, no? Che dai con il cursore del mouse che muovi intorno, no? C'è la classica struttura apparentemente, però nell'anima il gioco tende a semplificarsi per risultare più immediato ma sempre più coerente con personaggio che sta raccontando, attenzione, perché tu per esempio hai un inventario, però gli oggetti dell'inventario non li puoi combinare tra di loro, no? Che se pensi era un classico delle avventure della Lucas, invece no, perché il gioco mira a essere a farti stare molto nel mondo di gioco. Anche il fatto, c'è una cosa stupidissima ma interessantissima che secondo me è proprio il segno di tutta l'idea che aveva Schaefer per l'interazione particolare e simbolica. Quando tu apri l'interfaccia si apre contestualmente tenendo premuto il tasto sinistro del mouse su un hotspot, cioè su una zona interattiva della schermata, no?
Sì.
E l'interfaccia praticamente quindi sostituisce per qualche secondo, finché tu non decidi cosa fare, il cursore del mouse. E Schaefer spiegò perché fece questa cosa, così tu non distoglievi mai gli occhi dalla interazione principale che stavi cercando di fare.
Cioè, è vero, perché con lo scam classico dovevi abbassare lo sguardo e scegliere le parole.
Abbassare lo sguardo, cioè guarda che cosa proprio proprio raffinatissima in questo insieme, che era una cosa che aveva cominciato anche a fare poi per carità anche Sam & Max prima, però io la prima volta che l'ho vista spiegata in questa maniera. Perché Sam & Max aveva un'interfaccia più stile Sierra, diciamo così, tipo punta e clicca della Sierra. Sì. Questo invece è proprio molto più veloce, molto più immediato. E il game design è particolare perché c'ha delle sezioni del gioco che sono tipiche quelle gilbertiane, cioè tipo trova tre cose per continuare, no? Che la classica struttura di un certo tipo di avventura grafica che aveva appunto le famose prove di Monkey Island, no?
Sì, sì, devi fare questo, serve A, B, C, finché non le trovi non vai oltre. Sì,
e c'è
sì,
una
sì.
sezione iniziale che è così, però subito dopo quella il gioco prende una direzione completamente diversa, perché si abbandona molto alle sequenze d'azione arcade, si diceva, le sequenze arcade famose, che sono importanti perché ci sono sequenze in cui controlli la motocicletta, e poi c'è anche un'altra sequenza in cui secondo me la più brutta del gioco, tra parentesi, che è un Destruction Derby inquadrato dall'alto, in cui devi muovere delle auto che si vedono insomma con inquadratura dall'alto. E poi c'è addirittura, e questa è una cosa fantastica perché questo non lo sanno in molti perché è un easter egg, attenzione, c'è un gioco in cui devi conficcare il coltello tra le dita della mano.
Ah, non me la ricordo.
Ti ho stupito qui. Non te la ricordi perché quasi nessuno si è accorto che esiste. Questo lo sto dicendo così, stiamo dicendo questa bella cosa per gli ascoltatori di Ataliteca. A un certo punto, lo dico anche già che ci siamo, come si fa a scovare l'easter egg, perché questa è una chicca, dobbiamo dirlo. A un certo punto Ben deve scroccare il passaggio da un camionista, e un camionista lo incontra nella location del kickstand. E questo il camionista al tavolo sta facendo questo gioco di conficcare il coltello nel tavolo tra le sue dita. E sì, se voi insistete un sacco di volte con lui dicendo che lo volete fare, dopo,
alla fine lo fate.
Dopo aver ottenuto per 20 volte la stessa risposta, così il giocatore pensava che non poteva fare nulla, lui cede e dice: vabbè, hai rotto le scatole, fallo, dai. E potete fare il gioco. Questa è una cosa carina. Beh, vabbè.
Comunque il gioco è pieno di queste chicchine, perché anche lo stesso inizio, che c'è quel puttino, no, davanti alla...
Sì, che poi è Schaefer, il puttino.
Che poi è Schaefer
viene...
Angioletto, no, che viene schiacciato in mal
Infatti
modo.
Lui in quell'inquadratura dice: è l'unico gioco che ho fatto in cui compaio nudo, dice lui scherzando, perché in effetti è così, lo fece Peter Chan, che era il grafico, come scherzo, senza avvisarlo. Gli fece la caricatura come decorazione del cofano della limousine di Corley. Comunque, vabbè, quindi c'ha questa impostazione in cui il game design si alleggerisce e mantiene, in un certo senso, però sempre l'idea di raccogliere cose per continuare, però certe volte te le fa raccogliere tramite sequenze arcade. Ecco, questo è un elemento un po' frustrante, perché a volte queste sequenze d'azione non sono effettivamente risolvibili soltanto con l'azione, ma nascondono degli enigmi, tipo usare una determinata arma contro la motocicletta di un clan rivale, perché con quella determinata arma ne ottieni la sua. Queste cose non te le dice il gioco, effettivamente c'è poco feedback, quindi siano...
Sì, si va per tentativi.
È un gioco che va molto per tentativi, va orgogliosamente per tentativi, cioè un gioco che... No, vuole proprio cercare di reinventare la ruota. Questa è una delle avventure grafiche che tuttora è più, probabilmente, più rivoluzionaria e più sperimentale, secondo me, almeno questa è la mia idea. Ed è molto sperimentale vista ancora adesso, perché poi, tra l'altro, perché ha, adesso mi ricollego a questa cosa, discorso che volevo fare dell'aspetto tecnico, queste ambizioni non possono essere inserite nel collo di bottiglia del semplice scum, perché lo scum effettivamente non è mai stato messo così alla prova. Teniamo presente che questi scontri con le auto che ho citato sono scontri che sono in 3D, che 3D, attenzione, che è però precalcolato, perché questo gioco diventa un macello a livello tecnico, una cosa complicatissima, perché non gira solo con lo scum, cioè lo scum è intrecciato al limuse, che è il famoso engine per la gestione delle musiche interattive, che per questa è la prima volta che diventa totalmente digitale. Questa è una cosa a cui mi ricollegherò dopo, ma soprattutto il 3D viene ottenuto come? Con il sistema, un altro engine che si chiama Insane di Vince Lee, che era un programmatore che aveva collaborato anche allo SCUM, però l'aveva tenuto a battere.
Interactive, com'era?
Allora, Interactive Streaming Animation Engine sarebbe, che era stato creato appositamente per i CD-ROM, e serviva non solo era praticamente un encoder codec proprietario di filmati, ma serviva anche a sincronizzare la riproduzione e la decodifica di questi filmati a quello che faceva il giocatore. Rebel Assault, Star Wars Rebel Assault, che appunto è una creazione di Vince Lee, era anche capo progetto di quel famoso gioco action che lanciò nel 93 la LucasArts nel multimedia del CD-ROM, dove c'erano le sequenze digitali del film di Guerre Stellari. Che per la prima volta vedevi sullo schermo, quindi c'era questa cosa. Quindi Schaefer decide: no, dobbiamo fare questa altra follia, dice, le sequenze d'azione le dobbiamo fare con l'insane di Vince Lee e dobbiamo infilarlo dentro. Quindi tu c'hai questa roba pazzesca, che hai il 3D precalcolato miscelato al 2D in un'epoca in cui non esisteva il rendering cel shading che c'è adesso, in cui tu puoi renderizzare i 3D dando l'aspetto di un cartone animato non fotorealistico.
Ora ci sono tanti
trucchi. Ci sono, all'epoca c'avevi solo il fotorealismo, quello banale delle workstation, diciamo così, dell'epoca, che facevano la CGI dell'epoca, no? E dovevi, alla fine dovevi renderizzare, poi pre-renderizzare vuol dire che questa cosa poi dovevi salvarla in 2D, no? Oppure in un filmato, mm-hmm. e dovevi poi mandarla così, non potevi mandarla in tempo reale. E questa cosa praticamente mette alla prova tutti quanti. Grossman ha ricordato che programmare queste sequenze d'azione all'interno dello SCUM, interfacciandolo con altri engine, fu un incubo, fondamentalmente. Perché era veramente la prima volta che lo SCUM veniva piegato in questa maniera. E approfittando del CD-ROM, prima dicevo un gioco pensato appositamente del CD-ROM, i poveri Peter Chan, direttore artistico, autore con Brian Rich di tutti i fondali, e Larry Ahern, capo animatore, designer dei personaggi e futuro, tra parentesi, co-designer e co-capo progetto di Monkey Island 3, tra parentesi, va bene, all'epoca, al momento ancora solo grafico, vengono messi apparentemente a repentaglio, perché a mano che Tim Schafer comincia a descrivere questa cosa comincia a prendere, ad andare a manetta, per citare appunto Full Throttle, i grafici dicono, ma specialmente Ahern dice, ma tu da noi che vuoi, che facciamo un cartone animato e ci sono 5 animatori compreso me soltanto, perché è così. Allora ecco che tecnica e arte si mischiano, si alimentano a vicenda, perché Ahern dice, come possiamo uscirne da questo incubo, perché siamo pochi animatori? Lui va a vedere gli anime, si studia gli anime. Cosa fanno gli anime storicamente, da quando il concetto di anime è nato negli anni 60? Mi piacerebbe ricordare l'animatore che inventò questa impostazione produttiva dell'anime. Vabbè, non me lo ricordo. Comunque, Astro Boy fu il primo anime televisivo che utilizzava questa cosa negli anni 60. Cioè, concentri le animazioni sulle sequenze in cui sono estremamente necessarie.
Osamu Tezuka.
Osamu Tezuka è l'autore di Astro Boy, effettivamente, però l'animatore che teorizzò questa cosa
parte da prima,
era un altro, lo fece per Astro Boy. Comunque, qual è la struttura? Concentri le animazioni lì dove servono, in maniera indispensabile, e il resto dell'espressività lo trovi con i movimenti di macchina e con i cambi frequenti di inquadrature, anche se poi tieni quasi tutto fermo.
Senti un po', quindi giochi sulle inquadrature e cambi
esattamente di prospettiva. È l'unica maniera in cui potevano uscirne, ripeto, 4 animatori escluso lui che era capo animatore, quindi 5 persone in tutto ad animare. Era veramente difficilissimo fare quello che voleva fare Schafer, no? Cioè non potevamo fare Dragon Slayer, insomma. però Ahern ebbe il terrore che volesse andare in quella direzione, dice guarda, non ce la facciamo qui, E quindi se tu vedi il gioco sfruttando il CD-ROM, come non è mai sfruttato in The Dig, perché ripeto, The Dig c'ha la vecchia impostazione in cui tu ti parte proprio la sequenza, tra l'altro sequenze in The Dig che hanno anche una direzione artistica non proprio coerente con la grafica del resto del gioco, quindi c'era anche, vabbè, lo sappiamo che The Dig fu una lavorazione difficilissima. Qui invece che cosa succede? Che tu, esempio della prima sequenza interattiva, entri nel bar, faccio un piccolissimo spoiler, però vi devo dare l'idea, che è una cosa che non ti aspettavi da un'avventura della Lucas. In The Old Tentacle succedeva in 2 scene soltanto, per darti l'idea della differenza. Litighi col barista, aggredisci il barista, e nel momento in cui aggredisci il barista, all'improvviso c'è uno stacco, un dettaglio, e c'è la testa del barista schiacciata contro il bancone. Stacco, primo piano. Okay. Cioè, guarda che è pazzesco, perché adesso è molto banale, col 3D totale in real time, cambiare inquadratura. Ma cambiare inquadratura nell'epoca del 2D vuol dire 2 cose. Primo, che allunghi la lavorazione. Secondo, che devi avere gente bravissima che riesce a farlo in poco tempo, perché è veramente tosto, perché devi ridisegnare tutto da capo. Non è che puoi reinquadrarlo come col 3D in tempo reale, in cui cambi la posizione della camera e hai fatto. Quindi c'hai questa struttura pazzesca. Poi, per quanto riguarda questo per il 2D, che quindi utilizza il grande spazio del CD-ROM, Poi, per quanto riguarda il 3D precalcolato che ho citato, viene utilizzato per i modelli delle motociclette e delle macchine e delle auto. Mm-hmm. In generale degli oggetti inanimati, cioè il 3D viene utilizzato per muovere queste cose perché erano veramente toste da disegnare, quindi viene utilizzato per quel motivo. Visto. Ma anche qui, e poi anche quando ti muovi nei canyon, nella parte in cui combatti con gli altri motociclisti, anche quello è 3D precalcolato, che in realtà è un filmato, no? Che viene, viene riprodotto con piccoli spostamenti grazie all'Insane, all'engine che aveva creato Vince Lee, no? Questa cosa fa nascere artisticamente una cosa che non si era mai vista, tuttora si vede poco nelle avventure grafiche, quelle 2D, ma che non si era mai vista all'epoca, che è il movimento di macchina rotatorio e in profondità, che è una cosa che non ci stava, perché tu avevi avevi il carrello laterale, no? Come tipo inquadratura cinematografica nelle avventure grafiche, quello avevi, o avevi degli stacchi, ma non avevi il movimento rotatorio come nell'introduzione, quando la camera ruota e inquadra ben frontalmente mentre si muove sulla motocicletta, che è spettacolare.
È uno spettacolo.
Ed è una cosa che potevi avere solo col 3D, quella, perché cioè, in teoria si può fare pure col 2D, la facevano alla Disney negli anni 30-40, ma chi la faceva poi si suicidava probabilmente. Però, no, perché è una sfaticata mostruosa, devi fare le proiezioni ortogonali, cioè è una roba abbastanza assurda. Invece è spettacolare farlo così. E poi, queste folle, quando c'è il 3D delle auto e dei mezzi precalcolati, e questi auto e mezzi precalcolati hanno i personaggi sopra, come fai a rispettare la grafica dei personaggi come sono quando stanno lontani dai mezzi, cioè quando si muovono regolarmente in 2D? Come lo fecero? Praticamente i modellisti 3D modellarono in maniera semplice anche i personaggi in 3D sulle motociclette, dopodiché qui, fotogramma per fotogramma, Aaron e i suoi ricalcarono in 2D.
Arono tutto. Cioè,
una cosa che ha dell'incredibile, perché come li smazzò, come li fece smazzare Schaefer in questo gioco, veramente. Sì. Però ci tenevano, perché capivano che era un esperimento pazzesco. E non abbiamo parlato del sonoro, e qui ci arriviamo, perché anche qui, che cosa stavo dicendo prima? L'Imuse diventa digitale e non più sintetizzato. Che cosa significa questo? Penso che però gli ascoltatori di Ataliteca sappiano un po' la differenza, perché è appassionati di vecchi computer, forse sì. Però fino a Sam & Max le musiche dei giochi della Lucas erano sintetizzate, che significa che tu creavi un file MIDI con istruzioni MIDI, semplici istruzioni, molto piccolo questo file, che diceva alla scheda, al chip di sintesi musicale sulla scheda audio, che cosa doveva suonare e come doveva suonarlo, no? Quindi le musiche in pratica che tu senti nei vecchi giochi sono in tempo reale, cioè sono eseguite dalla macchina, non sono registrate.
Dalla macchina,
esatto. Che succede? Che c'è il CD-ROM e quindi Peter McConnell, che da questo momento insieme a Peter Chan diventa praticamente il braccio destro musicale di Tim Schafer, lì dove Peter Chan era il braccio sinistro grafico. E Peter McConnell decide mo è la volta, ora facciamo le musiche digitali, perché abbiamo finalmente lo spazio per farlo. Cioè, che significa che tu registri una musica eseguita come stracavolo ti pare, cioè il sogno di tutti i musicisti di videogiochi fino a quel momento, perché stavano lì. Questo senza offendere nessuno che sta ascoltando, che adora le chiptune, perché quello è un'arte separata. Però c'erano molti di loro che invece sognavano di fare questo salto in avanti, finalmente. E quindi finalmente si può registrare quello che si vuole, e soprattutto, ma non è che si possono mettere delle canzoni? Finalmente, visto che abbiamo 700 megabyte a disposizione, ce la mettiamo delle canzoni. Allora, all'inizio vogliono puntare in alto con Schaefer e vogliono i Soundgarden. All'inizio c'è questa cosa un po'. Hanno anche proposte, ha raccontato Schaefer, la possibilità di usare pezzi dei Velvet Underground, cosa stranissima, gratuita. Però sia lui che McConnell dicono non è che sono proprio adatti a quello che abbiamo in mente, i Velvet Underground. Vorrebbero i Soundgarden, e organizzano anche un tragicomico incontro con l'etichetta musicale dei Soundgarden. Un incontro organizzato questo è da ridere, incontro organizzato da uno dei sottoposti del capo di questa etichetta, che era gasato dai videogiochi, era giovane, dice: ehi, che bello, dai, facciamo, sì, diamo i diritti per fare... Purtroppo arriva questo capo dell'etichetta un po' anziano, quindi non giovane, non appassionato di videogiochi, e Schaefer andò a questo incontro con Jack Sorensen, che era il presidente della Lucas, per trattare la LucasArts, scusami, per trattare di questi diritti dei Soundgarden. E in pratica loro non avevano i soldi per prendere i diritti delle canzoni, e volevano convincere questo capo dell'etichetta che sarebbe stata una grande esposizione per la musica di Soundgarden, essere in un videogioco. E praticamente quello gli fece una risata in faccia e disse: no, dovete pagare questa storia, questa fesseria e quindi niente, e quindi tornarono con tornarono, diciamo così, con la coda tra le gambe, forse rassegnati a prendere qualche band famosa ma non proprio adatta come stile, finché per puro caso, con tutte le conoscenze che ha, McConnell si fa mandare vari demo da band in giro, e a un certo punto nella sua macchina mette una demo di questi Gone Jackals, che erano un gruppo hard rock che era stato fondato nell'89, che poi si sarebbe sciolto di lì a poco nel 99, 10 anni sono stati insieme poi fondamentalmente, non molto, che avevano quasi finito il loro ultimo disco, che era terminato però non pubblicato ancora. Attenzione a questa
Bone to Pick, no?
Esattamente, i Gone Jackals stavano appunto terminando questo disco che era Bone to Pick, no? E McConnell disse: cavolo, questi hanno proprio il sound giusto che noi stiamo cercando per l'atmosfera del gioco. Lo presentò a Schaefer disse: vai sì, sono loro. E ovviamente l'accordo si poteva fare in maniera abbastanza semplice, perché non è che erano personaggi famosissimi che avrebbero dato fastidio. Tra parentesi, ebbero la conferma che erano le persone giuste, perché arrivarono a presentarsi per stringere l'accordo, conoscere Schaefer, conoscere McConnell, arrivarono sui chopper.
Allora disse,
dire che ci abbiamo preso è limitativo, perché sono proprio loro. Tra l'altro c'è una cosa da morire da ridere che racconta nel commento audio della remaster della Double Fine del 2017 Schaefer, che sul retro della confezione di Full Throttle c'è una foto dei Gone Jackals che fu organizzata promozionalmente dalla LucasArts, cioè quel set per le fotografie promozionali fu organizzato da LucasArts in un teatro di posta che aveva un parquet molto delicato per terra.
Questi arrivano con la moto.
Schaefer racconta questo, che il custode era prontissimo a farli entrare, no? Poi vede arrivare questi con queste motorazze pesantissime e fa a Kate Karloff, che era il leader della band, fa: ma scusate, ma le moto non lasceranno il segno sul legno?
Sul parquet.
E Kate Karloff rispose: certo.
E certo.
Certo, perché devono, noi passiamo devono e lasciare lasciamo il segno. Cioè, per dire proprio i duri veri, che tra l'altro fu in una collaborazione indispensabile, perché oltre McConnell fece un lavoro favoloso, perché praticamente estrapolò pezzi delle canzoni come colonna sonora del gioco, poi lavorò con Kate Karloff, il leader della band, per creare dei pezzi ad hoc che servivano per il gioco, che fossero adattabili a quello che succedeva in pratica, e poi Dulcis in Fundo creò anche lui da solo dei pezzi che avessero un senso lì in mezzo. E qui, tra parentesi, si creò anche un effetto bellissimo, perché scelse stilisticamente, guardate quante rivoluzioni c'è questo gioco dentro, mamma mia che meraviglia, perché McConnell decise che si poteva lasciare alle spalle anche la vecchia impostazione dell'avventura grafica, in cui tu avevi sempre una musica di sottofondo, perché lui disse: non è detto che ci debba sempre essere, adesso abbiamo questa sonorità diversa, più corposa, più reale, più cinematografica, in un film non hai sempre la musica di sottofondo. Quindi il lavoro di Clint Bajakian, che in questo caso non fece musiche, anche se era un grande musicista e rimane un grande musicista, ma fece il sound design del gioco, all'improvviso ebbe un'importanza che non aveva mai avuto prima, perché fino a Sam & Max tu avevi il sound design, era semplicemente coincidente con gli effetti sonori, punto. Cioè, ogni tanto sì. E basta. Ma il sound design è anche ambiente, anche suono di ambiente. Nel momento in cui la musica viene meno, automaticamente il sound design
emerge.
Nasce. Cioè, tu hai il concetto, con Full Throttle nasce effettivamente il sound design vero nell'avventura grafica della Lucas, che non è più soltanto l'effetto sonoro. E utilizzò Clint Bajakian, fu in grado di utilizzare poi alla grande questa cosa, perché poi in maniera straordinaria, tra parentesi, riuscì a ad avere il suono della motocicletta di Ben proprio sì. Grazie a Kate Karloff, il leader dei Gone Jackals, che conosceva, disse, siccome ne parlarono di questo fatto, noi dobbiamo rendere bene il suono di questo chopper mitico di Ben, no? E disse, guarda, che Karloff dice, conosco io un biker che ha una moto pazzesca, te lo dico io che va bene quella. E quindi montarono il microfono sulla moto di questo tizio che praticamente viveva sulla moto, uno di quelli proprio, sai, la moto è la mia religione, no? Col chopper, sì. E registrato.
Ma c'è infatti c'è una foto che gira su internet di questo capellone sulla moto,
sì.
E c'è un tizio che infila il microfono nella marmitta.
Sì, sì, esatto. E poi tra l'altro loro erano abituati un po' a questo tipo di personalità, perché c'era un famoso tester della Lucas che si chiamava Joe Captain Trips Ashburn, che era un motociclista da chopper lui, cioè era un personaggio veramente particolarissimo. E questa è una cosa che pochi sanno, ma lui esiste nel gioco in Full Throttle. Vi ricordate Padre Torzio?
Sì.
Quando Ben incontra il vecchio leader dei Polkat.
Il vecchio leader, sì,
è
sì.
È la caricatura di Joe Captain Trips Ashburn, che tra l'altro ha scritto anche la guida introduttiva di Full Throttle, tra parentesi, guarda caso. Quindi, vabbè, chicca. Va bene, quindi questo abbiamo un po' detto un po' tutte le varie cose che fa nascere un'impostazione di grafica che, tra l'altro, ultima cosa che dico artisticamente, lo stile grafico era parzialmente ispirato a Mike Mignola,
sì,
di Hellboy. Se tu vedi, specialmente nelle scene notturne, tu vedi queste ombre nette che dividono la parte disegnata del personaggio dalla parte completamente nera, che è una tecnica, sì, un po' che utilizzava Mignola, che anche questa è dettata un po' dal fatto che, ricordiamo, la palette all'epoca era solo di 256 colori, che all'epoca ci sembravano tantissimi, ma rispetto a quello che sarebbe successo dopo, in 16 e 32 bit di colore non erano tanti, quindi se i personaggi erano grandi comunque non potevi esagerare col dettaglio, perché dettaglio significava più colori, significava che elevavi i colori poi i fondali, quindi bisognava un po' fare una scelta. Quindi questa scelta bellissima secondo me, perché ha perfettamente adatta alla cupezza del gioco profonda, quindi c'è questo discorso che, voglio dire, è un gioco pazzesco, perché tecnica e arte si sono intrecciati per dare un gioco sperimentale che, per la cronaca, secondo me non è un classico, nel senso che le sue sperimentazioni tecniche non sono tecniche di game design, no, scusami, di game design non sono sempre eseguite nella maniera migliore, cioè nel senso sono molto volenterose, però il gioco è più frustrante di quello che dovrebbe essere in alcuni momenti, secondo me, per cui diciamo è molto genio e sregolatezza, ecco, Full Throttle come impostazione,
sì.
Però non è un classico, ma lo trovo comunque imprescindibile sia nella storia della LucasArts.
È anarchico, Domenico,
è veramente un gioco anarchico. Ed è un gioco che ispirò qualcuno già al momento, perché qui arriviamo, visto che si sta parlando recentemente di questo discorso, di Duncan Jones, che il regista,
sì, sì, sì.
Duncan Jones, che l'anno scorso pubblicò su Twitter gratuitamente una sua versione di una sceneggiatura per un film immaginario da Full Throttle. Lui è un fan. Duncan Jones, ricordiamo, è figlio di David Bowie, ed è anche stato un autore di due film di fantascienza molto apprezzati, che sono Moon e Source Code. Un po' meno apprezzato autore di Warcraft di,
sì, quello,
e di un film.
Però dicono che in Cina è piaciuto.
Sì, è piaciuto
in Cina,
sì, piaciuto. Sì, infatti si è salvato dal flop perché i cinesi sono impazziti per i film di Warcraft e quindi hanno fatto incassare, sì, tutto quello che non aveva incassato nel resto del mondo. Vabbè. Comunque, si è dichiarato innamorato fino alla fine dei tempi di Full Throttle e ha pubblicato questa sceneggiatura. Ora, sembra il primo interessamento, ma in realtà c'è l'interessamento del mondo dell'audiovisivo per Full Throttle, ma in realtà ce n'era stato uno negli anni 90 già, fine anni 90, mentre Schaefer era ancora la Lucas, caro mio, esattamente, che fu un momento simbolico per Tim Schaefer, il momento in cui lui disse che capì che doveva mettersi in proprio con la Double Fine, perché MTV, parliamo della seconda metà degli anni 90, quindi MTV era ancora un nome grossissimo,
sì,
andò ai vertici della LucasArts e disse: ma vorreste fare una serie animata da questo vostro videogioco Full Throttle? Cioè, Schaefer impazzì, disse: ah, che figata! Perché poi loro avevano fatto un lavoro tale di impostazione grafico-sonora che veramente chi avesse fatto la serie animata avrebbe avuto i ponti aperti, cioè avrebbe avuto già grosso del lavoro fatto come impostazione, come cura, come tutto quanto. Però LucasArts disse: no, non ci interessa. E allora Schaefer si arrabbiò così tanto, disse: se fosse stato mio, cioè il marchio, e non di qualcun altro, io avrei potuto dire sì. Infatti, tra parentesi, si è levato questa soddisfazione, perché su Prime Video adesso ci sta una serie animata di Costume Quest, che è uno dei titoli più famosi della Double Fine. quindi si è levato questa soddisfazione e ha anche detto che sono stati avvicinati per una serie animata e ci starebbe, da Psychonauts, tra parentesi, anche se non hanno sciolto le riserve perché vorrebbero controllarla molto loro e non hanno tempo perché fanno i videogiochi, quindi lui non è così convinto di dare la, perché ci tengono molto ai personaggi e non vogliono perdere il controllo, certo, diciamo. Però comunque, quindi questo, c'è questa, per quanto riguarda Duncan Jones, io per fare questa puntata di podcast, perché sono una persona seria, cioè una persona maniacale, mi sono letto tutta la sceneggiatura di Duncan Jones, anche se ero molto scettico, perché ti dico, io qua faccio outing in maniera chiara, io sono contrario a questi adattamenti, cioè secondo me i videogiochi non è che si adattano molto a essere tradotti in una forma lineare cinematografica, personalmente, anche se ci sono stati casi pure decenti, per carità, non è che, però sono un po' perplesso da questa cosa qua, sì, che anche quando l'interazione non è eccezionale e ha qualche problema, come nel caso di Full Throttle, è comunque una cosa importantissima, cioè non puoi prescindere dall'interazione neanche in un gioco che dicono corto come Full Throttle, che poi appariva corto all'epoca, però vabbè, adesso diciamo una durata abbastanza normale in realtà. Niente, Duncan Jones che ha fatto? Allora, la sceneggiatura l'ho letta, guarda, ti dirò, ed è un adattamento, devo dire, particolarmente fedele del gioco, cioè addirittura in moltissimi casi utilizza gli stessi dialoghi uguali di Tim Schaefer, perché comunque effettivamente è la ci sono tantissime scene che sono già cinematografiche in Full Throttle, quindi non è che devi stare a ritoccare molto. Quello che ha ritoccato lui, svolgendo la storia in forma lineare, in sceneggiatura, è le parti relative molto collegate agli enigmi da risolvere, dove ha cercato di trovare, di scegliere, diciamo così, l'iter che il giocatore faceva più lineare per tradurlo in una scena che abbia senso in un film, no? Perché poi chiaramente ci sono ripetizioni strane in un'avventura grafica, cose che ovviamente devi risolvere in un'altra maniera se fai un film, ovviamente, quindi quello sì. Poi, come aggiunte sue personali, ha espanso qualche personaggio, tipo il venditore di souvenir della Corley Motors che incontri nella parte finale, lo ha fatto diventare un motociclista, se non ricordo male, un ex motociclista, per fare questa cosa un po' divertente. Poi ha innestato una cosa che secondo lui è divertente, secondo me no, forse ispirato dalle avventure grafiche, cioè siccome i personaggi delle avventure grafiche parlano da soli, che è una cosa un po', sì, un po' bizzarra, in effetti.
Sì, sì, se la vedi su schermo, poi, cioè, cinematograficamente parlando, non rende vedere.
No, esatto. Lui ha cercato di mantenerlo facendo un monologo interiore umoristico di Ben con se stesso. Cioè, una cosa, non un monologo, cioè un dialogo interiore di Ben con quello che lui pensa. E una cosa piuttosto spiritosa, no? Io devo dire una cosa, non è che mi abbia poi entusiasmato come trovata, perché lui piuttosto che perdere completamente questa cosa ha detto la lasciamo, però avrà pensato la rendiamo così, non ne vado matto particolarmente. Poi ha creato questa figura di questo avvoltoio che compare e che Ben crede che gli parli, una cosa un po' visionaria, e l'avvoltoio serve a anticipare una rivelazione su un personaggio che fa parte dei Vulture, appunto. Vabbè.
Esatto, i Vulture.
Sì, quindi c'ha un nesso questa cosa un po' visionaria. La cosa strana veramente che fa è che per giustificare un rapporto amoroso che non si concretizza, lui non voglio fare spoiler perché so che non tutti possono aver giocato Full Throttle, ma per giustificare un rapporto amoroso che non si concretizza rende un personaggio omosessuale, e io trovo che sia una soluzione un po' meccanica, cioè non è detto che un rapporto potenzialmente
oddio ci sta tutto di questi tempi, visto
certamente,
c'è questa cosa
certamente,
di esporre,
ma infatti,
no? Però
diciamo non ha non è una cosa così insensata in questi tempi, però secondo me rende più meccanica la soluzione di questa cosa che accadeva nel gioco, che invece era più mitico-romantica la ragione per cui questo rapporto non si concretizzava. Non era una questione di orientamento sessuale, quindi secondo me banalizza un po' il discorso, però non è un grosso... Cioè, queste sono le differenze principali.
Anzi nel videogioco Domenico aveva più senso, forse, se la vedi. Era più veramente epico.
Sì,
no?
Esatto. Diciamo così che perdi magari un po' questa dimensione, ma vabbè, comunque. Questa è la sostanza. Secondo me, ecco, io ripeto, non se ne farà nulla, più che altro proprio per il fatto che noi abbiamo potuto leggere questa sceneggiatura.
Cioè,
nel senso che se tu vuoi convincere la Disney a fare, lui voleva una cosa per Disney Plus, che come collocazione ci starebbe anche, però se tu pubblichi la sceneggiatura così, cioè o vuoi utilizzare la sceneggiatura per un progetto poi in realtà diverso, cioè magari tipo una serie, potrebbe pure essere, però certo quello che abbiamo letto noi non si farà mai, perché nessuna casa di produzione grossa americana, nessuna major produce il film da una sceneggiatura che tutti hanno letto, è una cosa che non si dovrebbe fare, comunque non è proprio prassi, quindi non credo veramente che se ne faccia nulla, però è interessante per far vedere che presa ha avuto sulla cultura pop prolungata questo gioco bestiale. Come io vorrei dire, guarda, scusami, recuperare due cose velocissime che sono molto carine, che non abbiamo detto. Prima di tutto il doppiaggio del gioco originale, perché il doppiaggio del gioco è pazzesco, perché c'è Mark Hamill, sì, proprio Luke Skywalker in persona, che doppia Rip Burger, e lo doppia perché lui in quegli anni aveva cominciato a fare il doppiatore sia di cartoni animati che di videogiochi, e aveva fatto, credo, il Joker nella serie animata della Warner di Batman, e ha vinto un sacco di premi per quella voce mefistofelica che faceva Emil, quindi questa, diciamo, un po' su quella linea. Ma un paio di anni prima aveva fatto Emil per Gabriel Knight della Sierra, attenzione, la voce di Mosley Detective, quindi bravissimo, super duttile il grande Mark Hamill.
Sì. Lui, quando c'è da caratterizzare i cattivi,
bravissimo.
È veramente a suo agio, è molto a suo agio.
E non lo diresti, tra l'altro, nel caso suo, perché voglio dire, tu c'hai in testa Luke Skywalker, quella faccino, sai,
buono.
Magari buono, invece è bravissimo, è veramente di una duttilità spaventosa lui, e si capisce proprio lì. E poi Roy Conrad, che è un attore meteora, poverino, che è morto poi nel 2002 precocemente, che era la voce di Ben, che è una voce che io vi consiglio veramente di sentire in lingua originale. Con il remaster della Double Fine del 2017 potete risentirla, è particolare perché non è per niente effettata, cioè sentite che è bassissima, una voce stranissima, proprio baritonale, molto molto
ma è azzeccata,
molto corposa,
molto azzeccata, che
sì,
che poi se vedi la foto di lui,
no,
cioè non lo diresti,
no,
mai.
No, ma infatti Schaefer disse che loro ebbero un sacco di difficoltà a trovare la voce, perché tutti quanti quelli che chiamavano i professionisti facevano la voce da duro caricata, e lui era l'unico che arrivò, si sedette davanti, lesse le battute così cioè, direttamente, disse: oddio, ma è lui, ma è fantastico, perché veniva fuori questo vocione proprio stranissimo, bellissimo. Questa è una delle cose che volevo dire del doppiaggio, che è molto molto bella, e poi il fatto che fu tagliata un'intera sequenza in cui visionaria, acida, in cui Ben si faceva di peyote. Questa è una cosa molto interessante, che già il gioco era piuttosto nero, la Lucas gli concesse tutto, però disse no, no, la droga no, per carità, no, la droga no. E beh, lui poi le cose acide le ha fatte, visionali le ha fatte con Psychonauts, quando poi si è messo in proprio, quindi ha recuperato questa parte qui. E va bene, ci sarebbe giusto una cosa velocissima, il remaster,
sì, c'è rimasto solo quello prima della chiusura.
Esatto, 2017, sì. Fatta dalla Double Fine, Tim Schafer, che ha rifatto soltanto i giochi che aveva fatto lui alla Lucas, non altri, proprio per principio. L'ultima della remaster, allora, com'è questa remaster? Velocemente, visto che è un gioco cinematografico, le carrellate, i movimenti di macchina sono fluidi a 60 fotogrammi al secondo, e in un videogioco che fa della spettacolarità cinematografica il soffiare all'occhiello, secondo me è un bel guadagno questo, non è una cosa da poco, perché lo scum aveva uno scrolling non granché scattoso, e devo dire, questa è una cosa bella. Secondo, un gioco che fa dell'audio un fiore all'occhiello, avere un audio pulito, attuale, completamente, comprese le canzoni rimasterizzate di Gonjaka, belle, pulite, senza frusci dell'epoca, io direi che è una cosa che è bella, interessante. Tra l'altro, se proprio non vi convince la grafica, potete giocare la versione vecchia però con l'audio nuovo.
Cioè potete fare, bellissima questa,
esattamente,
cosa.
Quindi magari anche questa combinazione volete farlo, perché graficamente non mi ha convinto molto, perché c'è stato da scegliere con la collaborazione di Aern come rendere alcuni dettagli che col 320x200 non si vedevano, perché a quel punto con l'HD tu li devi vedere, quindi c'è questo problema, come si vedono, quindi non è che queste scelte siano state sempre gioco forza felici, questo è un problema chiaramente. E poi la direzione artistica, per esempio, della parte del canyon, secondo me ha colori troppo saturi, secondo me, mio personale parere, secondo me era cupo, cioè la palette era cupa, non so perché hanno fatto questi colori un po' più vivaci, però comunque è da avere, secondo me, perché poi ci sono tutti i doppiaggi, quindi potete sentire l'inglese, potete tornare all'italiano quando volete, potete fare quello che volete, potete
quello
combinare, potete mettere i sottotitoli italiani sull'inglese, potete fare un po' quello che volete, quindi io lo consiglio, la remaster, anche se non è riuscitissima, però c'ha qualche baghetto qui e lì, qualche musica che si interrompe, però ritengo veramente quel fatto che, a parte che poi su Lucaserino trovate anche una guida, volendo, per estrarre il full throttle originale dalla remaster e ci farlo girare con Scum VM separatamente, se proprio vi dà fastidio e volete fare così.
Infatti, perché LucasDelirium.it rimane comunque sempre un faro illuminante per la cultura lucasiana in Italia. Questo bisogna sempre farlo presente agli ascoltatori, no?
Senti, io è proprio per questo chiuderei in maniera romantica. Come ti dicevo, leggendo quello che Tim Schafer disse in una dichiarazione che comparve sull'Adventurer numero 9, era un magazine aziendale della Lucas che l'ha distribuito o nelle scatole dei giochi o per posta, e disse:
vai,
pronto, vado, recito,
pronto,
sono fiero dei rischi che ci siamo presi con questo gioco, sapevamo esattamente come fare un gioco in stile Day of the Tentacle, ma abbiamo cercato qualcosa di completamente diverso, non ci siamo adagiati su un genere rodato, ne abbiamo creato uno. Non ci siamo adagiati su un'interfaccia rodata, abbiamo sperimentato. Non ci siamo adagiati su una tecnologia rodata, ma abbiamo spinto il motore oltre le sue capacità. Ci è costato il doppio del lavoro, ma possiamo mostrarvi qualcosa in più. In fin dei conti ti ammazzi sempre per produrre un gioco, tanto vale che il prodotto finale sia all'altezza dello sforzo. Ipse dixit, questo è.
E con queste parole di Tim Schafer, lette da Domenico Misciagna, invitiamo tutti a riscoprire questo bellissimo gioco, come ha detto, ha appena finito di dire Domenico, disponibile anche nella sua versione remaster con tutte le opzioni, quindi. E niente, Domenico, io ti ringrazio, perché averti ospite in Ataliteca è sempre un'esperienza. Io tutte le volte, te non mi vedi, ma io sono di qua che ti ascolto con la cuffietta e c'ho la bocca aperta col sorriso, sai,
meno male.
Così. Perché
È affascinante ascoltarti, sei veramente una fonte, veramente un punto di riferimento per la cultura lucasiana videoludica.
Ti ringrazio, sono io che ringrazio te anche per l'occasione, perché io non ho presenza mediatica, perché già mi tocca faticare molto quando scrivo. Io scrivo un sacco e parlo anche un sacco, però scrivo anche un sacco, quindi alla fine non ho una presenza mediatica, quindi specialmente quando ho la possibilità di averla con uno come te, mi diverto, quindi
ma sì, in attesa dell'aggiornamento di lucasdelirium.it che dovrebbe arrivare ora a fine mese.
Sì, certo,
tra l'altro,
senza dubbio.
Grazie Domenico, allora appuntamento alla prossima.
Ok, a tutti, ciao a te e ciao a tutti gli ascoltatori di Atariteca.
Ciao ragazzi, alla prossima.
Ciao.
Come per ogni cosa più o meno gradevole, dall'amore in riva al mare all'esame della prostata, anche questa puntata di Atariteca Podcast giunge alla fine. Il vostro Mone vi saluta con i soliti salamelecchi. L'appuntamento è per giovedì prossimo, allora che piace a voi, sempre su Spreaker.